SBS Italia.
Viene da diversi anni in Australia, ma è la prima volta che lo abbiamo come ospite ed è un tenore molto famoso, è Andeka Gorrochategui, che è spagnolo ma di origine basca. Innanzitutto grazie per aver accettato la nostra intervista.
No, grazie a voi, per favore.
Ecco, lei viene in Australia da tanto tempo, questa però è la prima volta che canta la Turandot. Ecco, ci parli di questa produzione della Turandot che è tanto attesa soprattutto per il suo Nessun Dorma.
Bene, sì, è vero che la mia prima Turandot. Io vedo che questa produzione, cioè, ci sono tantissimi movimenti che io non me li aspettavo, no? Perché dopo mi hanno detto che ho conosciuto Graham, che è il regista, e mi hanno detto che lui è stato ballerino, che adesso anche è regista di ballet, e ho capito in questo momento che perché c'erano questi tutti i movimenti, che sempre c'è qualcosa che succede, e mai o poche volte la scena è ferma, e sento che è una cosa molto dinamica e che può vedersi senza annoiarsi un attimo.
Sì, Graham Murphy è proprio famoso per queste scene in movimento. Però c'è anche un cast fantastico, lei ovviamente come tenore tanto atteso ma ben conosciuto in Australia, poi c'è Amber Wagner, ecco, ci parli un po' dei suoi compagni di lavoro.
Sì. Io conoscevo già per esempio a Hessen, Marianna Hessen, che ho fatto tutto quello che ho fatto qua, meno Carmen, ho fatto con lei, allora la Madama Butterfly, le due volte che gli ho fatto sono state con lei. E Amber Wagner non la conoscevo, ma quando ho sentito la sua voce ho detto, wow, mamma mia, che voce bella, rotonda, grande, ha tutto il meglio che può avere una voce per questi tipi di ruoli.
Sì, ha avuto un successo straordinario con l'Aida, è stato un trionfo per lei, ma anche per Opera Australia, perché la gente poi ha apprezzato moltissimo questa grande cantante che è Amber Wagner, e quindi ovviamente con lei la Amber Wagner è una Turandot a non perdere. Ecco, che cosa ci può dire del fatto che un tenore si appresta per la prima volta a cantare la Turandot, che è uno dei ruoli più difficili proprio per quest'aria che è conosciutissima da tutti?
Sì, il problema, prima voglio parlare anche degli altri cantanti che sono tutti bravissimi e che alcuni conoscevo da prima, tanti altri no, per esempio Pim Pam Pom fanno un lavoro eccezionale perché è difficilissimo, tutti i movimenti che fanno, che è come ballare con tutte le parole che dicono e non sbagliare, è una cosa che è quasi impossibile. Bravissime. Timura ha una voce bellissima di basso, anche il mandarino è perfetto, e Graham, che avevo anche lavorato con lui nella Madama Butterfly, che fa l'imperatore, lo conosco molto bene e fa molto bene il ruolo di imperatore. E il coro, anche avevo lavorato con loro, li conoscevi quasi a tutti, è un coro che suona benissimo, penso anche perché la gente è molto giovane e ha molta voglia di cantare. Come prendo questo ruolo, che per il tenore è un ruolo così un po' difficile, ma è difficile nel senso più psicologico, penso, perché ci sono tantissime registrazioni, sempre la gente sta aspettando questa nota, il sì naturale, il B, il high B, che è la speranza, e questo ti fa avere un nervosismo da quando arriva il momento. Per esempio, quando già stai cantando il Nessun Dorma, canti Nessun Dorma, sai che viene il momento dove devi fare un high B che sia buono, bello, tenuto, che sia perfetto. Allora è questa, può chiamarsi forse un po' di angoscia che viene, già quando stai nell'ultima frase dici che è arrivata. Lo fai, vincia, è una cosa che è piacevole.
Sì,
bravo.
Thank you. è una cosa che ti mette questa angoscia, perché hai sentito tante registrazioni di tutti i grandissimi tenori che lo fanno perfetto, e la gente anche l'ha sentito perché è una delle arie più conosciute del mondo. È come una cosa che si sente tra il pubblico e il cantante, che c'è una cosa che sta arrivando, che va a arrivare, e quando arriva e esce bene è molto bello.
E il pubblico si alza in piedi, e quindi grande applauso.
Vedremo.
Ecco, probabilmente avrete sentito la porta che si è aperta. Siamo nel camerino di Andega Corociateghi, che lo stiamo intervistando dopo le prove, ed è entrato un collega e gli ha detto bravo. E come si supera questo momento?
È una lotta continua, penso. E confrontarsi con questa angoscia. E quando uno comincia a lavorare, e per esempio quando comincia l'opera e comincia a fare le sue prime frasi, sa se la voce sta bene, alla fine si va a uscire questo B bene, perché è una cosa che uno si conosce molto bene. E allora questa angoscia va sparendo fino che arriva l'aria e comincia un'altra volta, perché è una cosa normale. È come quando devi fare una corsa, prima dell'uscita sei un po' nervoso, un po' in tensione perché sia donata questa uscita, e puoi cominciare a fare qualcosa.
Questo è ormai il quarto o quinto anno che lei viene in Australia, ormai è diventato di casa.
Sì, questa è la quarta volta che vengo. Sì, io sono contentissimo di essere qui, perché si lavora benissimo, tutto funziona perfettamente, la gente è molto carinissima, tutto, quando ti chiamano per lavorare è giusto per lavorare, non è quando in altri teatri forse ti chiamano, devi stare tutto il giorno e dopo fai 10 minuti di prova. Qua invece sono molto attenti a tutto. Guarda che anche quando eravamo in scena mi hanno portato due bicchieri di acqua per se avevo sete, e questo non succede, penso che non mi è mai successo questo. Per quello che si dà una relazione molto buona, io sempre sono disponibile da venire qua, perché qua la vita è bella, il posto è bellissimo, la gente è carina, si mangia bene. Non so che più posso dire.
Come è iniziata questa sua passione per la musica lirica e come è diventato cantante?
In mia casa sempre si è cantato, anche dopo quando avevamo questi pranzi familiari con i fratelli e sorelle di mia madre o mio padre, alla fine del pranzo sempre si cantava. Nel paese di Baschi c'è una affezione molto grande al canto corale. E così quando avevo, non so se 16 anni, 18, io avevo cominciato gli studi di solfeggio quando ero più piccolo, ma mi hanno proposto di cantare in un coro dove io abitavo. Abitavo in un paese con 25.000 abitanti e c'erano, non so se 4, 5 o 6 corali diverse. Ho cominciato a lavorare in uno, dopo mi hanno chiamato da un altro, e sempre avevamo una professoressa di canto per lavorare un po' di tecnica. E mi piaceva cantare, mi piaceva andare a questi corsi di canto. E dopo, quando ho iniziato l'università, che ho iniziato a fare la geologia, ho visto che mi piaceva, ma c'era tantissimo da studiare, c'erano tante cose da fare che non mi piacevano tanto. Allora ho deciso di andare al conservatorio e cominciare a imparare la carriera di canto. E così, con il tempo, dopo che ho cominciato a sentire i concerti di cantanti o dischi di cantanti, opere, è diventata una passione. Dopo questo ho iniziato questi studi nel conservatorio, e non so, alla fine ti porta, una cosa che ti porta, che vuoi imparare di più, puoi fare meglio, e alla fine arrivi che stai qua, al camerino.
Beh, non è così facile, perché ci vogliono anni di studio per arrivare. Lei ha avuto dei maestri veramente molto molto bravi, inclusa anche Elisabetta Fiorillo.
Sì, Elisabetta Fiorillo, la mezzosoprano italiana. Sì, io ho conosciuto lei da un agente che avevo io, il primo agente che ho avuto, che mi ha portato da lei per imparare cose del fiato e l'appoggio. Ho imparato tante cose da lei, e anche perché era una brava persona. Era incredibile la forma che lei mi faceva le esempi. Cantava come veramente come un uomo quando faceva la voce di petto. Era incredibile. E dopo poteva andare fino a mi sopracuto da soprano. Era una cosa incredibile.
E ci sono stati anche altri maestri, immagino, che sono stati importanti.
Sì, sì, sì. Alla fine tutti i maestri sono importanti, perché impari quello che ti va bene e quello che non ti va bene. Questa è una cosa importante, che uno si renda conto di quando quello che le dicono gli va bene e canta meglio, o quando quello che le dicono, anche se il professore dice che gli va bene, dopo uno deve rendersi conto se il suono e anche la qualità della voce che esce è migliore che quello da prima o non è così buona.
Ecco, lei come Placido Domingo ha la passione della zarzuela. Ci parli di questa forma d'arte che è tipica spagnola?
Sì, ci sono diverse forme di zarzuela. La zarzuela è come se fosse un po' l'operetta, che diciamo che c'è questa parte lirica con una musica grande, con grandi numeri come duetti, arie o romanze, e concertati, e dopo ci sono questi dialoghi, che molte volte sono dialoghi lunghissimi e che si devono fare bene, perché la parte difficile è questa: se sai cantare va bene, ma dopo devi cantare, cambiare il registro, passare a essere un attore con una voce vera, non una voce impostata come parliamo con molte volte i cantanti. Se devi gridare, devi gridare, è una cosa un po' speciale. Adesso si stanno facendo produzioni nuove con delle idee buonissime. Ho visto delle zarzuele che sono una meraviglia, ma una meraviglia per tutti. Perché molte volte ci sono diversi tipi di zarzuela. La zarzuela grande, dove ci sono questi ballet, orchestrazioni grandi, grandi dialoghi, grandi arie. E dopo c'è la zarzuela più piccola, che si chiamava il genero chico in spagnolo, che duravano un'ora.
Lei viene dalla regione basca, viene da Bilbao, e quindi è una regione della quale si è parlato purtroppo per motivi politici più che artistici, come stiamo facendo noi. Mm-hmm. Ecco, lei sente questo peso del fatto che quando si presenta, lei si presenta come un cantante spagnolo, quando in realtà i baschi preferiscono essere più baschi che spagnoli?
Sì, io ho sempre avuto un amore molto grande per il paese dei baschi, perché anche parlo il basco, perché da piccolo anche ballavo questo balletto folclorico del mio paese, e ho trovato che una cultura, perché una cultura diversa, quella spagnola, francese o un po' quello che siamo abituati a vedere lì, e ho potuto apprezzare molto bene questo. Ma dopo ho viaggiato tanto che anche se mi ha aperto un po' la testa, e adesso non sento così forte questa nazionalità basca. Allora quando io vado fuori non sento questa pesantezza, perché o bene quando sono qua molti non sanno dove è il paese dei baschi, o quando sono in Spagna adesso che questa cosa che si chiama ETA è finita, come questo problema politico, che c'era anche un gruppo terrorista che faceva attentati, c'erano uccisi, e questo quando è finito tutto si è tranquillizzato tanto, che quando vai per esempio a Madrid dici sei basco, che prima era una cosa più tesa, adesso quando dici che sei basco è molto più facile parlare un po' di tutto, e anche della situazione spagnola e basca. È una cosa che in pochi anni, perché non sono tanti anni che hanno lasciato le armi, è diventata una cosa molto più placida.
Grazie.
Grazie a voi un'altra volta.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.